cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Formazione, lo sapete, buona giornata, buon mercoledì, sono di rientro dall'allenamento del mattino che ho seguito quasi interamente, c'era per noi anche Camillo De Michelis, l'avete già sentito nei passaggi cruciali della mattinata, in quello che ci ha raccontato di questa mattina, un bel allenamento, era il primo che vedevo quest'anno, ce ne saranno diversi e posso dirvi che tornando qui in studio ho definito intensità alta anche in allenamento. Naturalmente l'avversario è il resto del gruppo, però la Juventus stamattina ha provato quello che potremmo vedere quasi certamente contro il Sassuolo. Poi la battuta nella nostra chat ve la faccio subito. Speriamo che Magnanelli ci abbia spiegato bene come gioca il Sassuolo e che ci racconti tutto, perché se poi ci prepariamo in un modo e troviamo un Sassuolo in un altro vuol dire che ci siamo preparati male. Assolutamente no, qualcosa è cambiato, l'intensità, il fatto che non giochiamo le coppe, quindi si può cominciare la settimana, oggi siamo anche già a metà settimana, ma si possono chiaramente raddoppiare i carichi, ed è quello che sotto sotto ci racconta il lunedì proprio Domenico Marocchino. In allenamento devi correre più veloce, intensità quasi superiore a quella che è il ritmo partita. Bene, io questa mattina vi confermo questo. Se poi, come ho sentito dal messaggio, molto interessante l'ultimo, mentre aspettavamo l'inizio della puntata più che della partita, ho sentito, a forza di criticarlo si è adeguato Allegri. Ben venga, a me non interessa se si è adeguato, se è migliorato, se ha studiato. L'importante è che la Juventus faccia passi avanti. Li fa avanti con la presenza in campo questa mattina di Spalletti. E che cosa ci faceva? CT della Nazionale, ricordo il primo che cominciò questo giro, questo tour, è stato, intanto stiamo vedendo un po' di immagini, diritto di cronaca, lo chiamiamo diritto di cronaca ancora, diritto di emozione. C'erano i tifosi, un tifoso mi ha girato questo video e quindi noi lo mostriamo un attimo. Un 3-5-2 contro un 4-3-3, indovinate qual è la Juventus. Poi ho letto delle critiche ingenerose, ve lo dico molto chiaramente. Per chi non si è mai allenato, per chi non ha mai allenato, neanche io ho mai allenato, mi sono divertito con i ragazzini anche a arbitrare qualche partita, ma non mi sento così talentuoso. Intanto non puoi avere le stesse caratteristiche della squadra che affronti. Allora schieri la squadra avversaria con il 4-3-3 come giocherà il Sassuolo. Ci metti gli uomini che hai, mischi un po' le carte perché ci sono i giornalisti e ci sono i tifosi, ecco perché ci sono poi le partitelle a porte chiuse e stamattina mancavano. Nell'ordine, Nicolussi Caviglia. Neanche farlo a caso, non è una battuta, problema alla caviglia, lavoro a parte, in palestra. Mancavano Vlahovic e Chiesa per un lavoro personalizzato, motivo per cui sono stati schierati nel 3-5-2 Milik e Ken. La domanda di oggi, al di là di tutto, del lavoro personalizzato, che non vuol dire che non stanno bene, ma certamente li fai scaricare un po', sono i due che devi curare ancora un po' rispetto agli altri. Potrebbero essere Ken e Milik gli attaccanti che scalpitano, che potrebbero magari dare alternanza all'altro duo d'attacco che stamattina ha lavorato a parte, in palestra, piscina, massaggi, tutto questo. In vista anche poi del Lecce, o giocheranno con Lecce, non col Sassuolo, oppure farebbe bene Allegri a mischiarli. Allora, intanto le notizie le abbiamo date. Spalletti stamattina come CT passa da tutte le squadre, è passato anche da Torino. A un certo punto giunto gli Spalletti appiccicati. Cosa vuol dire? Abbiamo rivisto un'immagine del vecchio Napoli. Spalletti, che normalmente bisticciava con Allegri, questa volta si sono incrociati, sono stati vicini, si sono seduti anche sulla panchina, hanno dialogato civilmente come devono fare un CT della Nazionale e un allenatore di un club, che sia Allegri o che sia qualchedun altro. Degli assenti abbiamo detto, ma ci siamo dimenticati a un certo punto che a fine primo tempo è andato via, acciaccato Alessandro, qualcuno ha parlato anche di buona notizia su quella chat cattiva tra colleghi, noi diciamo e confermiamo che Alessandro vedrà molto meno il campo di quanto l'ha visto fino a 2 settimane fa. Poi indagheremo, racconteremo meglio il perché, il per come, la situazione. Potrebbe esserci qualcosa che è cambiato nell'area attorno anche ad Alessandro. Con molta chiarezza, non è fuori rosa, ma lavora col gruppo. Stamattina era in campo, è uscito, diciamo, a fine primo tempo, che poi primo tempo non era. Il nostro sommario, allora, possiamo rientrare in studio, caro Manuel. Non ne ho approfittato ancora per salutarti. Togliamo le immagini, che sono il nostro diritto di responsabilità giornalistica. Tu spremi tutto, proprio fai un'insalata russa, fai una spremuta d'arancio, quello che è. Ringraziamo il tifoso che ce l'ha girato, ripeto, un po' di buonsenso raccontiamo e non mostriamo nulla, ma il diritto di cronaca, il diritto di emozionarci anche nel corso di un allenamento per aprirlo a tutti, non 90 minuti, qualche secondo. Io penso che sia anche giusto e doveroso fare il mestiere in questo modo, così come sarebbe bello vedere anche qualche bandiera all'allenamento, dai, la butto sempre dentro. So che il percorso è un po' complicato, ma i nostri amici ci tengono informati, quindi altra raffica di notizie. Si può, la Juventus ha aperto alla possibilità di fare richiesta per l'ingresso di bandiere, non tamburi, da quanto capisco, bandiere, mandando un'email ad un ufficio specifico per dare la possibilità di controllare chi porta la bandiera, quali dimensioni, cosa c'è scritto sopra, eccetera. Validità tutta la stagione, questa è la novità ultima. Quindi i gruppi, le persone, voi state scrivendo, quelli che sono interessati state scrivendo. Io stavo pensando anche una bella bandiera radio bianconera col nostro marchio e le facce di Yves e di Manuel che vedo dall'altra parte, la nostra bandiera. Manderò questa richiesta non in modo provocatorio, vorrò capire che cosa ci rispondono. Quindi non facciamo riferimento a vecchi gruppi, non facciamo riferimento, non rubiamo il logo a nessuno, non facciamo riferimento a sponsor. Non faremo una bandiera grande, perché 2 minuti mi sono bastati per prendermi
a una certa età,
direttore. A una certa età, ma tu poi verrai allo stadio con me, me la porterai, la montiamo insieme.
Assolutamente sì, modello IKEA.
E ti metti a sbandierare, esatto, nel modo con cui ha sbandierato adesso Yves il suo vessillo. Detto questo, vedremo che cosa ci risponderanno, quantomeno, sto scherzando, vedranno anche i gruppi e ci terranno informati molti gruppi che ci stanno scrivendo che cosa risponderà la Juventus per portare allo stadio le bandiere, chiedendo autorizzazione stagionale da questo momento in poi. Quindi i tempi ci sono, per il Lecce forse no, troppo poco tempo, per il Toro assolutamente sì, e poi le seguenti partite che la Juventus giocherà in casa. Un po' più semplice portarle invece fuori casa, dove però il tifoso non va col bandierone, con 1000 bandieroni, anche abbastanza rischioso, quindi bene evitare. Io penso di avervi detto tutto per questa puntata, ragionerei quindi e lascio spazio ai nostri ospiti e lascio spazio ai vostri vocali, li aspetto davvero tanti oggi, perché ho letto ma cambia ruolo a tutti Allegri, ma è un folle. Ragazzi, non avete mai giocato a calcio. Ragazzi, volete fare polemica gratuita. Ragazzi, tifiamo Juve e vedrete la formazione migliore sabato. Non devi provare la stessa formazione demotivando i panchinari, eccetera. Queste sono le dinamiche dello spogliatoio. C'erano dei giovani che giocheranno, che non giocheranno. Io vi dico dal sommario un po' quello che ipotizzo, vedendo mischiato il tutto. Intensità alta anche in allenamento, stamattina Vlahovic Chiesa per loro lavoro personalizzato, prove di Sassuolo, 3-5-2 con Weah, Kostic esterni e Fagioli in mezzo, consiglio d'amministrazione, assemblea azionisti rinviati per questioni tecniche, c'è bisogno di un supplemento di analisi da parte di coloro che dovranno firmare quei documenti, la cosa mi fa piacere perché chi firma poi eventualmente si trova nelle grane anche per un piccolo cavillo. Quindi spiegato il motivo per cui sia il Consiglio di amministrazione, quantomeno l'approvazione del bilancio e soprattutto l'Assemblea degli azionisti di novembre slitteranno, quindi i tempi tecnici prevedono questo slittamento. Poi abbiamo parlato di Spalletti alla Continassa, abbiamo detto di Giuntoli e Spalletti seduti sulla stessa panchina. Questa mattina mancava Niccolò Ceccarini e noi l'abbiamo chiamato perché è mercoledì. Buongiorno direttore di Tutto
Mercato
Web.
Buongiorno a tutti. Diciamo che con Cristiano Giuntoli, insomma, lo conosco da una vita. Anche Spalletti, sì, diciamo che non mi avrebbero lasciato fuori probabilmente. Neanche mi avrebbero raccontato qualcosa, ma non mi avrebbero lasciato, voglio dire, nemmeno fuori. Quindi questo sarebbe già stato un buon risultato.
Ecco, ma noi c'eravamo dentro e infatti abbiamo aperto, abbiamo dato anche qualche spunto alla attentissima redazione di Tutto Mercato Web, in campo colloquio tra Spalletti e Ken a termine dell'allenamento della Juve. Qui mi aggiunge un dato importante. Io intanto ho detto Ken e Milik hanno giocato oggi nella formazione pseudo titolare per sabato. La Juve giocherà a Sassuolo alle 18, non c'erano però Vlahovic e Chiesa. Però tu mi aggiungi, voi mi aggiungete, Bianconera News mi aggiunge anche questo dato. Ken potrebbe rientrare nel giro della nazionale?
Dipende tutto da Ken. È sempre solo esclusivamente un discorso relativo al giocatore. Cioè, il problema è che se Ken fa bene nella Juventus è in automatico che prenda e venga preso in considerazione anche per la nazionale. Se lui riesce, d'altra parte i giocatori, i mezzi tecnici ce li ha tutti, l'ha dimostrato anche negli anni, nelle possibilità che quando ha esordito in Serie A, insomma, tutti puntavano molto forte, no, su di lui. Poi, come spesso succede in questi casi, c'è un tipo di rallentamento nella crescita e questa cosa ti porta poi dopo a perdere delle opportunità. Io credo che Spalletti in questo momento abbia bisogno di un po' tutto quello che è il parco giocatori italiani da prendere in considerazione. Ken ha un valore, perché evidentemente ha un valore, e cosa ha avuto in questi anni? Gli è mancata la continuità, e questo è il problema che poi fondamentalmente per un allenatore è determinante, no? Anche a livello di una convocazione, perché tu quando devi convocare qualcuno devi anche, diciamo così, tenere in considerazione quanto e come sta facendo il suo lavoro. È evidente che se non giochi mai o hai pochi spazi o quantomeno, diciamo, non riesci a incidere, un allenatore, in questo caso un CT, deve fare le sue riflessioni, deve valutare se chiamarti o meno in nazionale. Però Spalletti è aperto a tutte le soluzioni, anche perché la nazionale nel settore offensivo c'ha bisogno.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi a maggior ragione, cioè, dipende tutto da... Cioè, lì il problema è tutto per Ken. Se Ken fa bene, perché non deve andare a nazionale un domani? No, voglio dire, se riuscisse a riprendere confidenza con il gol. Certo, davanti ora ha dei giocatori che hanno cominciato a far bene, perché comunque Chiesa sta tornando a alto livello. Vlahovic segna, Milik è una garanzia, quindi trovare rispazio non è semplice. E deve essere bravo a sfruttare le poche occasioni che gli vengono concesse.
Glielo dico, lei che frequenta i salotti fiorentini, quelli che contano, la media di Vlahovic non è migliorata solo adesso, con questa partenza uguale a quella dell'anno scorso. È in linea come quando era la Fiorentina. Glielo dico perché mi attaccano sempre su questo punto.
Quante volte ci siamo sentiti da quando Vlahovic è venuto via dalla Fiorentina?
Una volta alla settimana.
Ecco, quante volte ti ho detto che Vlahovic è un grande attaccante?
Di più, una volta in più, perché ogni volta che prepariamo la puntata lei me lo conferma.
Credo di averlo sempre detto questo discorso, quindi a maggior ragione.
E glielo riconosco, direttore, glielo riconosco.
Non c'è mica bisogno che tutte le volte, cioè, Vlahovic deve essere messo, no, sotto la lente di ingrandimento. Vlahovic è un giocatore che ha dei mezzi importanti, che alla Fiorentina, se non avrebbe segnato tutti quei gol che ha segnato, a me sembrava strano che facesse fatica, no? A ripetere.
È sempre stato chiaro lei, Ceccarini, su questo punto.
Io ti dico la verità, anche quest'estate, quando si parlava di Lukaku, è chiaro che quella era un'operazione solo per far rientrare la Juve, perché secondo me a livello tecnico io ci avrei pensato non una, ma un miliardo di volte prima di dar via giocatore del 2000 a fronte di un ottimo calciatore, di un grande.
Se avessero accettato sarebbe finita nell'altro modo, l'abbiamo detto e ripetuto e letto anche su Tutto Mercato Web.
Secondo me la verità è che se avessero dato 40 milioni più Lukaku, l'operazione si sarebbe fatta. Se, questo non è mai
mettendo da parte quindi... l'aspetto tecnico, sì, che rimaneva certo, simile per certi versi.
Certo, poi
Nicolò, tutti, ragazzi, Nicolò, io risposto
di due grandi calciatori.
Assolutamente.
Lukaku è forte.
Assolutamente, non è che cedevi, certo, incassavi e non compravi nessuno. Nicolò, a me ha fatto effetto, ero lo al campo questa mattina di allenamento, la Continassa, vedere Spalletti e Allegri che parlavano. Mi dica qualcosa di più lei, dopo quello che è stato il rapporto.
Uno
così.
È di Certaldo, l'altro è di Livorno.
Cosa vuol dire lei che è toscano? Mi spieghi, mi spieghi bene.
Lo so, sicuramente avranno fatto, ci saranno detti delle cose in Toscana abbastanza divertenti, conoscendo sia Luciano e anche Max.
Perché non è che si amassero troppo, giusto? L'abbiamo capito, visto l'anno scorso.
Ma quello, sai, quello dipende sempre, no? Da quando sei allenatore, chiaramente poi alleni una squadra, magari è il rivale di un'altra, poi diventa più anche complicato, no? Gestire determinati rapporti, di là quello che può essere la... io penso la stima professionale tra i due ci sia sempre stata, perché comunque voglio dire, non è che cioè, sia Spalletti riconosce i meriti di Allegri, Allegri riconosce i meriti di Spalletti, questo, su questo io non ho il minimo dubbio. Poi sai, ci si può più o meno prendere dal punto di vista, diciamo, a pelle, perché uno magari ha un modo di porsi in una maniera e non rispetto a un'altra, però io credo che insomma il fatto che Spalletti sia andato lì è anche un segnale,
di apertura, sì, di istituzionale, sì, comunque, anche vediamoci,
sì,
anche
sì, poi tieni presente che congiunto lì insomma c'è un rapporto importantissimo.
Congiuntoli li abbiamo visti proprio sulla panchina seduti come due amici, sì, come lei, sì, lei e Santarelli in riva in Toscana, sì, al mare, sì, cioè sì, disinvolti, sì, sì, una cosa del genere.
A noi due però ci avrebbero scambiati con un grande romanzo di Hemingway, Vecchio e il mare, due vecchi davanti al mare.
Due vecchi girati di spalle al mare. Sì, sì, questa sì, è l'immagine, esatto, che ho di voi due.
Esatto, esatto.
Nicolò, sto sfogliando tutto Mercato Web, lo faccio tutti i giorni perché mi tenete aggiornato, c'è una bella intervista anche a Fanna.
Sì, oggi abbiamo, guarda, ti dico, è in arrivo.
Dimmi, dacci qualche anteprima.
Anche Rampulla che parla del gol di Provedel, l'abbiamo sentito Taibi, cioè i portieri gol ad or, l'abbiamo intervistato. Perché, insomma,
che gol! Io l'ho vista ieri sera.
L'evento di ieri sera è chiaramente, perché poi l'evento di ieri sera è doppiamente evento, perché è un gol che arriva veramente proprio all'ultimo istante. È vero che il portiere in area di rigore c'è solamente nei minuti di recupero o sulle ultime azioni di gioco, ma se ci pensi bene questa è un film, cioè io non lo so, francamente ieri sera ho detto, ma immaginiamo se davvero Provedel fa gol, che poi non è che ha fatto un gol di rimbalzo, no
è saltato palla... un terzo tempo incredibile, traiettoria impeccabile.
Taibi mi ha detto, guarda Taibi, mi piace citare questa cosa, sì, ha detto Taibi, perché mi ha fatto ridere nel senso buono del termine, perché comunque sia non sarei riuscito a usare un'espressione migliore, sembrava immobile ieri Provedel, sembrava immobile,
e lo vediamo già in primo piano questa esclusiva, sì, a Taibi da parte di tutto Mercato Web. Sì, sembrava proprio cioè guarda che i portieri, ridendo e scherzando, a volte sono più forti di tanti altri giocatori di movimento, io ci ho fatto partitelle,
sì, poi Provedel c'ha la storia di essere stato anche, insomma, gli piaceva giocare attaccante,
aveva già segnato di testa gol, tra l'altro,
sì, sì, assolutamente, sì, sì.
Ho capito. Altra cosa, come si chiama? Buongiuntoli. Ieri, sì, ha seguito la Next Gen, che ha perso purtroppo, terza partita persa da parte della squadra di Brambilla. Ma ti chiedo, me lo davano in giro per l'Europa. Cosa ci dice l'attento Nicolò Ceccarini, o cosa scriverà nelle prossime ore? Dove è andato? A seguire,
guarda,
cosa? Chi?
Se va in giro da qualche parte non me lo dirà mai, neanche sotto giuramento e tortura.
Ma lei lo sa, lei lo sa, sì, Ceccarini?
No, io non lo so, però so che Cristiano è un direttore sportivo a cui piace andare a vedersi anche qualche partita, soprattutto se c'è... Io ho la sensazione, l'ho scritto, guarda, anche nel, sì, editoriale di sabato scorso, che la Juventus stia cominciando, suo malgrado, perché chiaramente la questione che è venuta, che riguarda Pogba, costringe la Juve bene o male a prendere una decisione a breve, che non credo sia una decisione particolarmente positiva, per il semplice motivo che se il giocatore poi viene squalificato, lo sai meglio di me, che è difficile proseguire.
Il 5, le controanalisi, ricordiamo il 5, esatto, intanto Pogba si sta allenando, esatto, per conto suo, a casa sua, nell'ex casa di Ronaldo, tanto per dare un'indicazione,
esatto,
di dove abita.
Esatto. E quindi, per dirti, cioè, io credo che loro comincino a guardare in giro un po' anche dopo Pogba, quindi un'indicazione te l'ho già data, cioè ci sta che stia facendo qualche giro per vedere se magari all'estero c'è qualche giocatore interessante, sì, il Pogba, ecco, io ho scritto un po' di nomi anche nell'ultimo editoriale, però per ora sono discorsi e idee. Cioè,
ce li ricordi siamo... questi nomi? Così ci facciamo un'idea, ma, cominciamo a pensare.
Guarda, allora, io sai che, insomma, te li ridico perché mi fa piacere, per certi versi, no, parlare anche di queste situazioni, anche se sono abbastanza sincero, non so quanto possano diventare obiettivi, perché io ne ho parlato come delle possibilità e delle idee, cioè volevo precisarla questa cosa perché non vorrei che passasse il messaggio che questi sono obiettivi.
Sta cercando questo la Juve, è giunto lì, ci mancherebbe,
esatto.
Molto,
no,
chiaro, e fai bene a sottolinearlo.
Giro, esatto, fanno un giro d'orizzonte e magari sono tutti giocatori che comunque sono quelli che sono monitorati sono per esempio Habib Diarra, che è giocatore dello Strasburgo, Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, Gladbach, poi Kefren Thuram, che comunque è uno dei figli di Lilian Thuram, e io ci ho messo anche Samardžić, perché secondo me Samardžić certamente costa tanto, Samardžić, però magari qui si sta parlando estate prossima, cioè lo specifico, non è che si sta parlando di gennaio, nel caso si parla eventualmente di operazioni per l'estate prossima. E anche Samardžić secondo me potrebbe essere un bel giocatore da Juve, per me è un giocatore da Juve, poi sai, bisogna mettersi lì e fare la trattativa e pagarlo, ecco. Però tra dire e fare c'è di mezzo tutta questa considerazione che ho fatto io, però ecco, questi 3-4 nomi che vi ho fatto sono 3-4 nomi di giocatori che comunque la Juventus quantomeno gli dà un'occhiata, ecco, senza, voglio dire, approfondire troppo per ora il discorso.
Assolutamente, anch'io ci avrei messo proprio il nome del giocatore dell'Udinese, che è stato in estate vicinissimo all'Inter. Prove,
sì.
Del entra nella storia, Taibi sembrava immobile, così il primo piano di tutto mercato web. Atalanta, notizia che di riflesso riguarda anche la Juventus, Scamacca out fino alla sosta, salta 3 big match e anche la nazionale è a rischio. Ecco il motivo per cui si potrebbero aprire ancora, vedi, più in fretta le porte anche per Ken, perché gli occhi su Scamacca e Ken c'erano, ci saranno sicuramente. Scamacca che quindi salterà il match con la Juventus, ricordiamo, appuntamento il primo di ottobre a Bergamo, partita anticipata alle 18 rispetto all'iniziale 20:45. Milan, sospiro di sollievo per Magnan, escluse lesioni, ecco quando può rientrare. Queste tre notizie, con tutte quelle che abbiamo dato anche noi già su Radio Bianconera dell'allenamento di stamattina, fanno un'informazione più completa, e quindi l'invito è sempre di seguirci, di leggerci, e tra poco ci collegheremo anche con la redazione di Bianconera News. Grazie direttore, ciao Nicolò.
Grazie a te Antonio, ciao direttore.
E buon,
ciao,
lavoro, ciao, ciao. A te e alla tua, grazie, redazione. Noi rientriamo in studio allora, avendo ascoltato tutto quello che ha detto il direttore di tutto mercato web, riferendosi anche a quelli che potrebbero diventare degli obiettivi di mercato della Juventus. Noi ripartiremo tra poco, dopo la prima sosta, con Ken Milik. Stamattina erano in campo, in quella che potrebbe essere la formazione titolare, Szczęsny in porta, difesa 3 con Gatti, Bremer, Danilo, a destra Weah, a sinistra Kostic, in mezzo Locatelli, Rabiot, Fagioli, davanti Ken Milik. Non erano in campo per un lavoro personalizzato gli altri due bomber, gli extra bomber della Juventus. Lavoro personalizzato per loro. Potrebbero giocare Milik e Ken sabato già col Sassuolo, o dovrebbe mischiare la coppia che sta segnando Milik, Vlahovic, Chiesa, mischiarli con uno di questi due in vista poi anche del Lecce, partita di martedì. Come la vedete?
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ah, ok, va bene. In diretta, rigorosamente in diretta. Dopo, direttore, abbiamo preso in diretta la telefonata di Luciano Moggi. Ho detto, no, oggi mi darà buca. No, mi ha appena comunicato che vuol venire a parlare qui, quindi attenzione, magari ci sono novità, non lo so, vedremo. Intanto Manuel, il bello della diretta, Ah, le cuffie, è vero, bisogna mettere anche le cuffie in radio? Sì, ma potevo parlare lo stesso. Avete visto, rigorosamente in diretta, arriverà qui il direttore Luciano Moggi. È mercoledì, l'ultima oretta, l'ultima mezz'oretta, gli ultimi 5 minuti. Dipende, Manuel. Ci prepareremo per avere il direttore Luciano Moggi addirittura qui a fare un po' il punto di questo inizio stagionale. Che bella puntata, tutto rigorosamente in diretta, anche perché devo aggiungere leggero problemino per... Rabiot, che è uscito proprio quando io lasciavo l'allenamento di questa mattina, e allora per farci raccontare tutto quello che è capitato dall'inizio alla fine, ma soprattutto da quando sono andato via io dietro alle spalle di Camillo De Michelis al termine dell'allenamento, eccolo lì già al ristorante, no, al Jay Hotel, per monitorare la situazione degli infortunati. Ciao Camillo, ben trovato.
Ciao Antonio, saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, facci il punto, hai davvero i tuoi 2 minuti per dirci: allenamento aperto al pubblico, chi c'era, chi non c'era, cosa è successo e come è finito?
Ma un bel allenamento, Antonio, di intensità, si è preparata anche la sfida, perché il 4-3-3 del Sassuolo è stato cercato, no? Si è provato, no? Come la pressione offensiva per il 4-3-3 del Sassuolo, quindi si è fatta una partitella dove una squadra era schierata col 4-3-3, modulo del Sassuolo di Dionisi, e il 3-5-2 della Juventus, quindi le pressioni alte, e ti segnalo i braccetti sia di destra che di sinistra molto alti per andare a prendere la mezzala di inserimento, quindi ci sarà un lavoro sfiancante per la mezzala della Juventus e gli esterni, proprio per cercare di tenere il baricentro alto di questa squadra, quindi interessante dal punto di vista tattico, ma dell'intensità. Tu oggi hai parlato, no, di questo acciacchino di Rabiot, e perché l'intensità molto alta porta a dei contrasti. C'è stato questo contrasto tra Bremer e Rabiot stesso, dove il centrocampista francese ha subito questo pestone ed è andato via pochi minuti dopo aver provato prima a continuare la partitella, poi non ce l'ha fatta ed è uscito. Ma non vorrei essere troppo ottimista, Antonio, ma io ho guardato, no, la camminata di Rabiot per andare via dal campo e non mi è apparso in brutte condizioni, quindi non ha zoppicato come Alexandro.
Ecco, diverso da quello di Alexandro, esatto, io ho visto quello di Alexandro.
Tu eri ancora presente alla continassa, Alexandro invece, senza aver avuto nessun tipo di torsione, nessun tipo di contatto con un compagno, è andato via, è uscito da quella partitella, proprio quella che ti dicevo, quella dove si è provata la pressione alta su un 4-3-3. Quindi il 4-3-3 è la squadra avversaria, la Juventus sempre confermando il 3-5-2, si è provata questa pressione alta, Alexandro si è fermato ed è uscito dal campo, non so se hai avuto questa sensazione, io sì, molto scoraggiato,
zoppicava
e aveva la testa bassa.
Dolorante.
Sì, aveva la testa bassa. Ti segnalo un ulteriore scontro,
sì?
Nella partitella con McKennie e Dealing Junior. McKennie è uscito poi dal campo con una borsa del ghiaccio, un tutore dove si era incastrato, no? Il classico tutore moderno dove incastri anche il ghiaccio, nulla di che. McKennie poi si è fermato a scherzare con tutti, delle indicazioni, Allegri ha tirato un urlaccio a Moise Kean dicendo: Moise, 4 contro 1, dove vuoi andare? Devi scaricare la palla. E poi anche delle indicazioni a Cambiaso, ovvero Andrea deve avere nella testa la voglia di difendere. E poi quando perdiamo palla subito pronto a correre all'indietro. Altre indicazioni del tecnico livornese è stato il possesso palla, bisogna giocare bene tecnicamente, questo è un concetto che ormai è ben chiaro a tutti.
Camillo, molto molto interessante questi podcast che sintetizzano un po' la mattinata. Ti chiedo se mi fai una fotografia generica di cosa ti ha colpito di più, di chi ti ha colpito di più. Io ho già detto di Spalletti Giuntoli, Spalletti Allegri, che ricordiamo a Napoli non si sono incrociati neanche per salutarsi, qui una cosa diversa. Una fotografia della mattinata in vista del Sassuolo, io ci aggiungo anche Magnanelli, ritmo alto, l'ho visto all'opera, diverso da quello dell'anno scorso.
Esattamente, quello che mi ha colpito, noi li abbiamo visti tutti, Antonio, gli allenamenti, questo è l'allenamento vero, puoi sfruttare la settimana. Hanno alzato il livello dell'intensità, si urlava, si gridava durante la partitella, i compagni non volevano perdere un contrasto e si cercava di seguire questa linea, ovvero andiamo a prendere tutte le squadre alte. A me è piaciuto tantissimo quando sentito Magnanelli dire: il Sassuolo gioca 4-3-3, noi siamo 3-5-2, adesso proviamo la pressione. Non è scontato immaginare
chi non ce la fa,
squadra,
alzi bandiera bianca e sia in panchina. Camillo, convocazione ufficiale per te, derby giornalisti, convocazione, no, c'è la convocazione ufficiale per Camillo De Michelis,
sì,
derby giornalisti, a 2 giorni dal derby, il 5, ne parleremo, vai.
Ultima cosa per segnalarti che nella giornata di ieri, proprio qua al J Hotel, Manu Locatelli aveva perso il portafoglio. Due tifosi della Juventus qua in ferie hanno ritrovato il portafoglio e poi hanno conosciuto Locatelli, che nella giornata di oggi gli ha regalato la maglia. Io da buon curioso ho seguito l'ufficio stampa della Juventus e li ho trovati, erano alla cantina oggi a vedere l'allenamento. Quindi se i nostri ascoltatori vogliono ascoltare proprio la testimonianza di Massimiliano e sua moglie con la dedica anche di Locatelli che gli ha scritto sulla maglietta, domani alle 11:15 saranno ospite al Club degli Inviati.
È fantastico!
Per capire anche la storia del portafoglio di Locatelli e il regalo
nei
di
dettagli,
Locatelli a
nei dettagli.
E sua moglie.
La domanda mi viene scontata, con i soldi dentro, spero di sì, perché sennò dovremmo denunciarli. Cioè,
credo di sì,
non
credo
portarmi di sì, in diretta due ladri, ci mancherebbe.
No, ok.
E allora chiaramente
tifosi della Juve.
Ecco, diversamente da quello che avrebbero fatto Camillo e Simone avessero trovato un portafogli che io non trovo ormai da 5 anni qui in radio. C'erano dei soldi dentro, se volete.
Al massimo abbiamo scroccato qualche caffè, dai, questo lo posso
dire.
No,
quello è Emanuele, ciao, quello è Emanuele. Ciao, ciao, ciao. Allora domani al Club degli Inviati i due tifosi juventini che si sono comportati come dovrebbero comportarsi normalmente. Tutti gli onesti cittadini ritrovano un portafogli, non guardano la cifra o di chi è e lo riconsegnano eventualmente all'interessato. E così è capitato. Domani li avremo in onda qui su Radio Bianconera. La cosa mi fa piacere che passino anche da noi perché è interessante. Juventus verso un aumento di capitale sostanzioso. Ecco perché noi ne abbiamo parlato, che è quasi logico. Dopo aver ritirato il bancomat, quel signore là in mezzo, John Elkann, giustamente, a mio avviso, ritira il bancomat, vede come sono i conti. Se c'è bisogno, lui il bancomat ce l'ha, più di uno, e rimette a disposizione quello che può servire. Se però abbiamo abbassato i costi della società. Farei anch'io così, anzi, in questi giorni mi sto impegnando col piccolo Paulin, Little Paul, che ha iniziato le superiori, che sta già spendendo un po' troppo in abbigliamento, in panini offerti alle sue amiche.
Le do una notizia in anteprima.
Vada, Manu.
John Elkann non usa neanche più la carta.
Ah, cosa si usa adesso?
Direttamente la retina.
Alla retina?
E paga.
Io ho ceduto la mia retina per pagare l'ultima rata della macchina, come lei.
La tecnologia avanza.
Ho capito, anche lei trovasse un portafoglio, lo restituirebbe, Manuel?
Ah, io lo porto su, lo metto nella... come si chiamavano le casse? Ah, le portalettere.
Sicuro?
Sì, ma prima mi è già capitato, davvero.
È capitato, vuoto però, anch'io l'ho
trovato.
No,
era pieno, io sono onesto, l'ho messo nella...
Va bene, allora vi racconto questo aneddoto, vi racconto questo aneddoto. Io ho fatto il servizio militare. Trovo un portafoglio mentre spazzavo il cortile, trovo un portafoglio, era la vigilia del mio compleanno, va bene? Mi dicono, se lo riconsegni ti dà sicuramente un premio, il comandante, da chi sono andato non mi ricordo neanche, sono passato per caso, esatto, sono andato, mi sono dimenticato di salutare, come si doveva fare normalmente. Bene, ho raccontato di aver ritrovato un... che cos'è questo che mi stai facendo vedere? Ah, una pazzia. Pensavo fosse un portafogli che hai trovato in regia. E niente, sono entrato senza salutare il colonnello, il comandante, il tenente, non so chi fosse. Ho detto brutalmente, ho ritrovato un portafoglio, mi ha detto, ha fatto solo il suo mestiere e ringrazi che non la sbatto dentro perché non ha fatto il saluto militare. Capite? Essere buoni ogni tanto. Torniamo a noi. Abbiamo dei vocali, Manuel? È pronto già l'ospite? Mamma mia, qui c'è. Bisogna solo lavorare, Radio Bianconera, dare notizie. E allora noi, dopo tutto mercato... Troppi ospiti oggi, caro Manuel.
Mi ha distratto col portafogli. Io quando sento rumore
di... Sì, perché
di...
fa così mentre fa portafogli? Mi ha fatto un gesto che non dovrebbe essere abbinato al portafogli. Noi facciamo invece il gesto di dare il benvenuto al nostro inviato da... Molfetta, Barletta, Bari, Puglia, siamo generici, il nostro collaboratore Matteo Barile della redazione di bianconeranews.it. Ciao Matteo, ben trovato.
Ciao Antonio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, intanto ti è stata utile la presenza del direttore, di Camillo, di Zuliani al campo per mettere e fare il sunto di che cosa? La mattinata, secondo Bianconera News, per voi che eravate a distanza, cioè sentite la Juve entrare dentro casa, dentro la redazione, con tutto quello che abbiamo raccontato?
Assolutamente sì, anche perché comunque di novità oggi ce ne sono state abbastanza da questo allenamento a porte aperte, anche se naturalmente per le fasi iniziali, insomma. È stato un allenamento, come dire, molto, molto probante, dai ritmi molto alti, forse anche troppo, perché comunque le prime novità che arrivano in vista naturalmente,
ecco,
dagli
ecco, mi dica come legge lei queste informazioni che arrivano, vediamo un po', perché ognuno scatta le sue fotografie, si fa un'immagine a distanza come il nostro lettore, il lettore di Bianconera News. Mi dica, quindi arriva anche fin troppo, mi ha colpito, ritmi fin troppo elevati, perché la conseguenza qual è? Cosa mi mette in luce?
Perché ci sono delle conseguenze, sicuramente ritmi elevati può essere una roba positiva, perché comunque si ritorna a lavorare su certi ritmi che comunque sia poi possono, poi naturalmente determinano le prestazioni in campo e anche i risultati, e l'inizio della stagione della Juventus è sotto gli occhi di tutti, ma poi c'è un contro, e i contro sono che comunque oggi Bremer era abbastanza su di giri e ha, diciamo così, come dire, un po' ridotto male Alexandro, che è dovuto uscire dalla seduta d'allenamento abbastanza zoppicante, e quindi in vista naturalmente di Sassuolo-Juventus la sua presenza è ancora un attimino da decifrare, e diciamo così il suo intervento, il suo modo di essere anche abbastanza tra virgolette irruente ha creato anche qualche problema anche ad Adrien Rabiot. Il francese è stato, diciamo così, vittima tra virgolette di Gleison Bremer durante naturalmente l'allenamento di preparazione, però in questo momento su Rabiot ci sono, diciamo così, notizie più blande, cioè la sensazione che si ha su Rabiot non è quella che si ha su Alexandro. Per quanto riguarda Rabiot la situazione è decisamente più morbida, ma comunque va valutata in virtù naturalmente della partita di sabato. Per questo allenamento, diciamo così, non c'è stata solo come dire non ci sono state, diciamo così, notizie relative, ecco, alla formazione che poi potrebbe essere schierata sabato contro il Sassuolo, ma c'è stata, diciamo così, anche se vogliamo definirlo tale un ritorno, o comunque sia un approdo, ecco, alla continassa di Luciano Spalletti, che da CT della nazionale, e quindi diciamo così per seguire una prassi, ha cominciato a seguire i vari ritiri delle squadre di Serie A. Oggi ha cominciato con l'allenamento della Juventus, ha cominciato con la seduta prevista naturalmente per la preparazione per la sfida contro il Sassuolo, e questa è stata un po' l'occasione per poter anche non solo parlare con Allegri, non solo rincontrare, diciamo così, l'artefice del miracolo dello scudetto napoletano, ossia Cristiano Giuntoli, ma anche per parlare con Ken. Con Ken c'è stato, diciamo così, un chiacchiericcio abbastanza intenso, come dire, abbastanza, come dire, molto, che ha comunque
anche molto informale, devo dire.
Ha rubato le scene ed è soprattutto, diciamo così, funzionale magari proprio in ottica di una convocazione per la prossima sosta per le nazionali che è calendarizzata per ottobre. Quindi, diciamo così, Spalletti comincia già a mettere il mirino all'interno della Juventus, è uno dei calciatori su cui ha deciso di mettere proprio il mirino in maniera molto importante, è proprio Moise Kean.
Abbiamo detto nel frattempo che Scamacca, altro obiettivo anche azzurro di Spalletti, infortunato, ne avrà per diverse settimane, tornerà dopo la sosta e quindi non lo vedremo in nazionale, aumentano le probabilità quindi per Kean, così tanto per aggiungere sì, qualche informazione. Mi parli...
Prego. Si tratta di un mese di stop per Scamacca, quindi le possibilità che Ken possa essere convocabile sono
alte,
molto
aumentano, aumentano alla luce anche di una necessità impellente del reparto offensivo della nostra nazionale. Parlando di probabile formazione, io ho chiuso gli occhi, li ho riaperti, ho immaginato e ho pensato a quello che a un certo punto, dopo aver mischiato un po' le carte, l'ho detto anche per gli amici a casa, perché se tu andassi a leggere i commenti dei tifosi quando vede una formazione, non è quella, cioè ce lo auguriamo anche, ma ritengo che ci siano dei professionisti pagati e quindi ci sia la volontà anche solo di mischiare. Ti aggiungo eventualmente un dato molto importante a mio avviso, cioè il dualismo che Allegri, Magnanelli, lo staff nelle partitelle sta cercando di creare nelle sfide. Quindi un bel duello, sempre molto rispettoso ma acceso, duelli agonistici tra Fagioli e Miretti. Fagioli schierato nel 4-3-3, nel 3-5-2, scusa, alla destra di Locatelli, quindi indicativamente potrebbe toccare a lui scendere titolare, ce lo aspettavamo già nell'ultima partita. Il contrapposto era proprio Miretti. Cosa voglio dire? Noi che non vediamo tutte le settimane gli allenamenti, onestamente, ma l'abbiamo visto oggi, lo rivedremo qualcuno fra due, tre settimane, dipenderà da Juventus ovviamente, hanno messo in luce che stamattina io ho visto meglio Fagioli rispetto a Miretti. Tanto per farvi capire che a volte noi diciamo forse è il turno di Fagioli, ma stamattina se l'è meritato Fagioli, forse meno Miretti, giocando come dirimpettai nella situazione di gioco. Questo è importante metterlo anche in luce, secondo me, Matteo, proprio alla luce del fatto, nei nostri articoli, da far capire che la formazione è la conseguenza di 5-6 allenamenti, e quest'anno sono allenamenti, soprattutto i primi ad inizio settimana, ad alta intensità. Quindi chi si adatta meglio probabilmente vince il premio di giocare titolare, soprattutto nei dubbi tattici che ha l'allenatore.
Esatto, esatto, assolutamente. Anche perché comunque sia questa è anche una fase in cui la Juventus deve un po', come dire, smussare, diciamo così, dei dettagli anche a livello tattico, e deve cercare anche di prepararsi bene, non solo naturalmente per proporre il proprio atteggiamento tattico e naturalmente anche proprio di impatto alla partita, ma cercare anche di studiare quelli che possono essere i migliori giocatori contrapposti alla formazione che poi naturalmente si va ad affrontare. Oggi per esempio in allenamento c'è stato anche un, come dire, la solita partitella in cui c'è stato il 3-5-2, che poi naturalmente dovrebbe essere formazione probabile, anzi altamente probabile,
sì,
per la sfida di Reggio Emilia, contro il 4-3-3, in cui Allegri, per dire, in questa formazione ha anche provato Kostic terzino. Ma questo non vuol dire che Allegri stia provando, come dire, Kostic terzino o voglia trasformarlo come tale. Significa, diciamo così, studiare un po' le caratteristiche dei propri giocatori, studiare anche quelle degli avversari e poi anche mettere, e poi di conseguenza, come dicevi tu giustamente, definire allenamento dopo allenamento quale può essere, diciamo così, l'assetto tattico migliore anche a livello degli, anche a livello di interpreti che naturalmente poi ci sono all'interno della rosa.
E se ferma Matteo Barile, allora ripristinando il collegamento, aggiungiamo anche noi che si allenano anche le situazioni di gioco, quindi gli atteggiamenti che devono avere determinati giocatori propensi ad attaccare come Kostic, magari in una situazione di difficoltà generare una soluzione anche per difendere meglio. Annoto i gol di Ken, quindi in alta forma Ken, anche sotto il profilo realizzativo, ed era proprio questo l'ultimo tema che volevo trattare eventualmente con Matteo, che abbiamo dei vocali? Allora ascoltiamo i vocali mentre proviamo a ripristinare il collegamento. A voi.
Il gettone Napoli, ma volevo sapere qual è il segreto di questo Magnanelli alla Juventus con Allegri?
Il segreto che ha individuato forse un tecnico compatibile, empatico con l'allenatore, preparato e magari con una conoscenza anche superiore rispetto a chi lo ha preceduto nel passato. Ma ripeto, se puoi lavorare ad alta intensità, intanto abbiamo ripristinato il collegamento con Matteo, se puoi permetterti allenamenti ad alta intensità, visto che si rischiavano sempre gli infortuni, poi staremo a vedere se ci saranno infortuni non contusivi, perché quelli di oggi sono contusivi e non è conseguenza di un cattivo allenamento, è conseguenza di una situazione di gioco che si potrebbe evidenziare durante una partita. Dico, è il fatto che la Juventus può allenarsi ad alta intensità ad inizio settimana e abbassare un po' il livello, il ritmo, avvicinandosi alla partita. Ritroviamo Matteo Barile della redazione bianconeranews.it, che possiamo anche mostrare, così riprendiamo magari i titoli principali delle ultime ore con Matteo. Mentre intanto chiedo a te, Matteo, in questi minuti che rimangono di diretta con te, chiederti, ho visto i gol, sono, portano la firma di Ken, quindi anche sotto il profilo realizzativo in allenamento dimostra di averne. Non c'erano Vlahovic e Chiesa, non c'era Nicolò Siccoviglia, c'è un problema per Alessandro che a mio avviso non gioca e giocherà sempre meno, ricordatevi quello che dico oggi, asterisco, non gioca e giocherà sempre meno, e questa è la strada che potrebbe portare a una separazione, forse anche già a gennaio, ma non prendetela per vero questa mia fantasia di mercato. Tornando a Matteo, ti chiedo, non c'erano i due attaccanti, i due super bomber, li ho definiti io, intanto stiamo vedendo la pagina di Bianconera News, ma più sabato o martedì immagini un mescolamento di attaccanti, una conferma dei super bomber? Ho visto l'impegno a Sassuolo, Reggio Emilia per l'esattezza, sabato e poi martedì sera con Lecce, addirittura lo schieramento di Milik Ken in una delle due partite, come abbiamo visto stamattina.
Allora, c'è da dire che comunque Chiesa e Vlahovic oggi hanno effettuato personalizzato, mentre Nicolò Siccoviglia è rimasto assente per questa, per questa, come dire, sessione di allenamento. L'assenza di Chiesa e di Vlahovic, seppur all'allenamento personalizzato, secondo me, almeno per questa sfida contro il Sassuolo, non dovrebbe risuonare come un, tra virgolette, campanello d'allarme per un'eventuale assenza. Io penso che un'eventuale assenza, o comunque sia un'eventuale rinuncia uno di due, possa avvenire contro il Lecce, anche perché comunque, diciamo così, da questo fine settimana fino al primo ottobre la Juventus avrà tre partite abbastanza ravvicinate, tre partite anche abbastanza, come dire, complicate, perché si va a Sassuolo, anzi si va a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo, dopodiché si ospita il Lecce in casa, e poi per il primo ottobre, quindi per l'inizio del mese successivo, si andrà al Gavis Stadium per affrontare l'Atalanta, che se vogliamo è una sorta, almeno per questa fase, come dire, iniziare del campionato, poi vedremo come si evolveranno gli equilibri della stagione, può essere, come dire, una concorrente diretta per un posto in Champions League. Quindi secondo me, e secondo, diciamo così, quelle che possono essere le soluzioni, cioè, come dire, gli impegni del momento, Chiesa e Vlahovic giocheranno contro il Sassuolo, magari tutti e due o uno dei due potrebbero riposare contro il Lecce, e magari in questo senso potrebbero esserci opportunità, perché non Milik o addirittura uno dei due, e poi questi naturalmente, i titolarissimi, dovrebbero tornare naturalmente ad essere in pianta stabile per Juventus-Atalanta. E tra l'altro bisogna dire anche una cosa che va a un dato statistico che vorrei aggiungere: Chiesa e Vlahovic, allo stato attuale delle cose, rappresentano la terza migliore coppia d'attacco di tutta Europa, considerando tutte le leghe nazionali. Hanno fatto 7 gol entrambi, 2 in meno rispetto a due coppie tra virgolette sfalsate che giocano nel City e nel Paris Saint-Germain. Sto parlando di Erling Haaland e Julian Alvarez, e Kylian Mbappé e Marco Asensio. Quindi, come dire, c'è un'importanza, come dire, imprescindibile per quanto riguarda questi due giocatori.
Bene, bene, bene. Grazie anche per questi accostamenti. Noi qui in Cose di Calcio ne abbiamo parlato ieri. Da tifoso mi dici chi ti ricordano Vlahovic e Chiesa? Delle coppie, le coppie, il gioco delle coppie, dai.
Coppie storiche della Juve?
Sì.
Oddio, è molto complicato. Secondo me non ci sono dei veri e propri accostamenti. Sarebbe sbagliato farli, perché Chiesa non è, secondo me, un vero e proprio fantasista, ma è più, come dire, un fantasista tra virgolette alla Del Piero, alla Dybala. E Vlahovic forse può essere accostato ad un bomber del passato, magari, però in proiezione futura. Io ci vedo più un accostamento con Trezeguet, perché comunque sia è un giocatore tecnicamente molto valido ed è un giocatore che nell'area di rigore si sa far rispettare, e ha cominciato anche, come dire, ad utilizzare a far, non solo ad avere, a confermare, diciamo così, questo suo status all'interno dell'area di rigore, ma a segnare anche dei gol importanti fuori, anche fuori area, anche, diciamo così, con piedi diversi da quello a lui amico. Perché, per esempio, contro la Lazio ha segnato due gol col destro, solitamente lui è sinistro. Secondo me non ci sono. Secondo me Vlahovic può essere più accostabile futuribilmente a Trezeguet, se si conferma su questi livelli. Chiesa, secondo me, è un giocatore atipico rispetto a quelli che abbiamo avuto in passato.
Metta una lente.
Secondo me è un unicum da questo punto di vista. Mm.
Qualcuno mi ha detto del Pier, ma proprio mettendo la lente un po' sporca, un po'. No, lei dice di no. Mi ha fatto emozionare perché Trezeguet rientra a Torino in questi giorni e sappia che un caffè col direttore lo prende sempre volentieri. E quindi, come dice Santarelli, io me lo sposerei, ma purtroppo è già sposato e fortunatamente entrambi lo siamo. Va bene, vi racconteremo tutte le news su Radio Bianconera, su Bianconera News, con le percezioni, vedete, possono essere diverse, ma compatibili o incompatibili fanno parte del grande mondo sferico a strisce bianconera di quello che vi raccontiamo proprio della nostra amata Juventus. Grazie Matteo, alla prossima.
Grazie a te Antonio, un saluto a tutti.
Eccoci, allora rientriamo subito in pausa, caro Manuel, perché sta arrivando il direttore, arriva prima delle 15. No, non è lui, non... Abbiamo tra poco Claudio Zuliani, ci facciamo raccontare anche da lui i suoi fermo immagine dell'allenamento di questa mattina. Questa è Radio Bianconera, anzi, questo è di più di Radio Bianconera, è anche Cose di Calcio, è casa vostra, ecco, detto in poche parole.
Cose di Calcio.
Siete fantastici e originali. Intanto io mi sono alzato, ho ceduto la mia poltrona, la vedete, al direttore Luciano Moggi, che mi ha comunicato in diretta nel precedente blocco che oggi verrà addirittura qua in diretta. Quindi preparatevi, che diamo tutto su Spalletti, sulla Nazionale, su Allegri, su chi verrà dopo Allegri. Io vi ho detto De Zerbi, attenzione che ve l'ho detto in tempi non sospetti. Manuel mi fa una faccia, che brutta faccia. Potrebbe, non è una bugia, non so neanche
no,
se è una...
era di approvazione.
Di approvazione, ho capito. Però tu dici, chissà tra quanto tempo.
Ma magari anche l'anno prossimo.
Magari l'anno prossimo. Voi siete originali perché avete sentito dell'infortunio, la caviglia scricchiolante di Alessandro. Lo pago tutto l'anno io, Bremer, se mi fa fuori Alessandro. Un amico da casa, un amico non certamente di Alessandro. Ma nel 4-3-3 chi c'era, visto che né Chiesa né Dusan c'erano? Allora, io ho visto la parte, ho fotografato perché devi leggere sempre tra le carte che vengono rimescolate. E allora, Szczęsny, 3-5-2. Szczęsny, Gatti, Bremer, Danilo. Braccetto di destra, Weah, braccetto di sinistra, Kostic... Centrali, Locatelli, Rabiot, Fagioli, attacco con Ken e Milik. Non erano presenti, abbiamo detto, i due attaccanti, i due super bomber. Ieri Brambati, ci dice Antonio Danola, ha detto che si deve vedere se è un vantaggio potersi allenare durante la settimana. Che voleva dire con quei vedere? Bisogna vedere se è un vantaggio potersi allenare. E che intanto non è che se ti alleni molto di più e se sei lento vai veloce. Cioè, io non l'ho ascoltato, ma sicuramente a mio avviso è un vantaggio. È un vantaggio, ogni tanto, cioè non ogni tanto, non voglio dire meglio starsene a casa, non giocare le coppe, perché gli altri che giocano le coppe giocano e corrono in campionato e in coppa. Dico che non avendo la squadra migliore, con questa squadra non arriveremo neanche in semifinale di Champions, secondo me, non vinceresti la Champions... Con un abbattimento dei costi abbassi anche il livello tecnico della squadra, quindi non hai incrementato, non hai migliorato, non sei migliorato rispetto al 2015-2017, siete d'accordo con me? Dovendo rinunciare a qualcosa, se mi fanno rinunciare alla Champions, io mi alleno meglio e quell'allenarmi meglio mi fa trovare una condizione, mi fa rischiare meno infortuni, secondo me, ti fa allenare in modo da poter competere meglio almeno in campionato. Io dico questo, questo vantaggio lo dà perché metti due allenamenti dall'inizio, intensi, dal lunedì, dai il giorno di riposo dopo la partita, dopo un defatigante, tanto per essere chiari, e sicuramente ne migliori. Se poi ci metti anche un allenamento più concentrato e migliore rispetto al passato, diciamo che forse dipende anche dalle presenze, dalle competenze, dalle caratteristiche degli assistenti. Questo è il vostro momento, è il vostro momento. Abbiamo un tifoso pronto ad intervenire? Allora ci fa davvero piacere avere Emanuele D'Agnone. Buongiorno,
sì,
Emanuele.
Ciao. Buongiorno Antonio, buongiorno.
Buongiorno, un let's goal bianconero, dopo aver sentito quale notizia, su cosa vuoi intervenire Emanuele?
No, guarda, volevo chiederti qualche informazione riguardo alle bandiere, agli ultras, alla questione stadio, che sono...
Dimmi pure.
Tardi, quindi non ho sentito gli aggiornamenti.
Gli aggiornamenti di oggi? Gli aggiornamenti di oggi mi arrivano queste segnalazioni che dopo aver introdotto la necessaria e dovuta richiesta di partita in partita su per quanto riguarda la richiesta autorizzazione a portare, a far entrare, purtroppo non abbiamo visto ancora risposte massicce, affermative. Mi è stato comunicato proprio nelle ultime ore che Juventus avrebbe richiesto a coloro i quali hanno già fatto richiesta in passato di portare bandiere di una richiesta unica, stagionale, un po' come fare l'abbonamento. Cioè tu che verrai allo stadio, che hai un abbonamento, che comprerai sempre i biglietti, puoi fare richiesta per portare una bandiera mettendo il tuo documento, mettendo le dimensioni della bandiera, facendo vedere cosa c'è scritto o non scritto o disegnato sopra la bandiera, e a quel punto non dovresti fare più richiesta nel corso della stagione. Da qui a portare quella bandiera dentro allo stadio dovremo capire quale sarà la risposta e la recettività da parte di Juventus. Questa è la novità, la richiesta stagionale per introdurre materiale come le bandiere. Questa è la novità di oggi che ho saputo.
Beh, diciamo che è una bellissima...
Non ti abbiamo sentito, purtroppo, sei in movimento, sei in una zona che sentiamo poco. Eccoti, Emanuele.
Mi senti?
Adesso sì, hai detto una cosa bellissima, immagino.
No, sì, no, è una grandissima novità, è una bellissima cosa dopo quello, dopo la questione stata che è successa in questi due anni, che non si poteva far entrare più niente, Daspi e cose varie.
Allora, noi diciamo sempre, Emanuele, io non so come la pensi tu, ma io lo dico a tutti, sia quelli che ho incontrato allo stadio domenica, chi conosco meno, i tifosi che sono intervenuti ci hanno anche detto: chi doveva pagare ha pagato, sta pagando, e non entriamo nel merito, c'è ancora un processo magari. Gli altri, perché non poter far entrare le bandiere come anche i tifosi della squadra avversaria? Quindi mi sembra un passo in avanti, staremo a vedere.
Sì, infatti era quella la cosa un pochettino che dava,
che stonava,
sì, infatti.
Vuoi sapere la mia, Emanuele? Vuoi sapere la mia? Sì. Sarà un percorso comunque lungo, non facile come possiamo immaginare.
Lungo, non facile, però le basi ci sono, quindi
bravo, mi piace.
La prima pietra è stata posata. Diciamo,
bravo, Emanuele.
Stiamo ritornando.
Dai. Tu sei un tifoso da curva? Sei un tifoso da curva? Cioè ti manca...
No, guarda, per motivi lavorativi non riesco ad andare. Mi piacerebbe. Io sono uno da curva,
ecco.
Diciamo.
Che bandiera porteresti tu? Fammi la tua bandiera ideale, dai. Raccontami.
Un bandierone 10x10 con la strisce bianche e nere.
Classica, cioè, quella con cui... Vado... Sono cresciuto anch'io.
Classica, però gigante.
Ti dico solo che è faticoso. È faticoso, Emanuele. Io l'ho tenuta qualche minuto, mi è venuto la cervicale. Però impegnandomi potrei tenerla qualche minuto in più. Senti, un giudizio sulla nostra Juve, vai, contro il Sassuolo. Abbiamo visto l'allenamento, l'abbiamo raccontato qui su Radio Bianconera.
Sì, guarda, io sono abbastanza positivo quest'anno perché ho visto, a parte soprattutto nelle prime quattro partite, un cambio di mentalità sia dal punto di vista della squadra che anche dal punto di vista dell'allenatore. Nulla togliere dopo quello che hanno passato l'anno scorso, è stata veramente un'annata.
Sei comprensivo, cioè hai compreso che è stato un momento.
Ma guarda, penso che sia stata un'annata che è cominciata proprio male, male proprio dall'inizio, e è andata a finire peggio.
Come quindi, quando ti alzi male al mattino col piede sbagliato, a me capita spesso.
Sì, però certe volte la giornata migliora, capito? In quel caso è solo peggiorata.
È vero.
Proprio in un decrescendo.
Non ti è bastata l'aspirina, però, in questo caso, ho capito.
No, zero. Neanche l'aurin, che in questi casi risolve tutto.
Neanche quello.
Niente.
Senti, e chi è che ha fatto cambiare le cose, secondo te? Cioè, chi è?
Secondo me c'è stato un cambio a livello societario. Proprio dei cambiamenti a livello della società. Secondo me Elkan è intervenuto in modo praticamente drastico. Ha fatto capire che le cose o ritornavano come erano prima, come quando c'era Marotta e gli altri, oppure così la situazione non era più sostenibile e poi non funziona.
E poi ognuno ci ha messo del suo e di più. Un'ultima domanda, Emanuele, tifoso d'Agnone, tu di cosa ti occupi? Da quanti anni sei gobbo e perché segui Radio Bianconera? Dai, diccelo, facci una critica.
Guarda, io sono un geologo che segue i cantieri un po' che si in giro per l'Italia. Quindi sono un trasfertista, infatti vi seguo tantissimo.
Ah, bene, bene.
Vi seguo da sempre, anche quando...
Ci studi anche il nostro territorio. Studi...
Sì, sì. Vi seguo da quando mettevate le canzoni anche degli 883.
Mamma mia, cosa mi stai facendo ricordare.
Dall'inizio con Nicola De Bonis, quindi tantissimo...
Salutiamo l'amico, sì, De Bonis, sì, sì. Che ha preso altre strade. Va bene, grazie Emanuele, un abbraccio.
Juve, siete dei grandi.
Anche tu.
Speriamo di vedere lo striscione con i brosci Radio Bianconera in curva.
Sai che io mando la richiesta? Lo sai che io un po' matto lo sono. Quindi io preparerò lo striscione di Radio Bianconera e mando la richiesta. Voglio vedere se me lo fanno entrare. Va bene. Speriamo di vedere le bandiere per la nostra Juve. Ciao, buon lavoro, grazie davvero.
Ciao direttore, arrivederci.
Nuovo radioascoltatore che è intervenuto, bravo, non pigro, geologo. Quanti ne vorremmo come lui? Ebbene, aspettiamo i vostri messaggi, i vostri vocali, che oggi con così tante notizie non ho ancora aperto. Lo faccio in questo istante, tra poco ci colleghiamo col nostro Claudio Zuliani. Poi ci sono già le domande per Luciano Moggi, che arriverà qui in studio, speriamo puntuale, perché io gli ho ricordato anche l'orario, e intanto abbiamo dei vocali.
Ciao direttore, sono Larbi, la zebra canadese.
Oi.
Allora arrivo in Italia, mi faccio un bel doubleheader con mio fratello, andiamo a vedere Sassuolo Juventus e poi Juventus Lecce. E sarebbe un piacere enorme andarvi a trovare, visto che avete cambiato la mia vita, visto che vi ascolto almeno 8 giorni
su 7. 8. È finito? È caduto così. Abbiamo capito che ci segue 8 giorni, io ho detto su 7, almeno 8 ore. E allora, se ci stai ascoltando, assolutamente mettiti in contatto con noi. Io tra l'altro sarò a Sassuolo, quindi arriverò un'oretta prima, certamente, e ci potremo vedere all'ingresso dove entrano i giornalisti. Quindi sono quello alto, bello, biondo, tifo Juventus, e ci potremo collegare da lì. Scrivi magari anche che sei a Sassuolo nel corso di cose di colpo di tacco con Santarelli, magari interverrai via Skype, e poi... contattaci direttamente e potrai venire magari anche nel corso della trasmissione, intervenire, conoscermi tra l'una e le tre, o eventualmente passare anche 5 minuti con noi nella nostra sede, se vorrai. Lo facciamo volentieri con quelli che arrivano dall'altra parte del mondo. Davvero, davvero un piacere creare questa simbiosi, questo senso di appartenenza con la nostra squadra del cuore, che ci mette, ci dà punti di contatto, di unione, ma soprattutto sentirci famiglia per sostenere sempre le faccende Juve. Lo abbiamo? Che eleganza!
Allo, le direttoire!
Mamma mia! Sei entrato in politica, entri in politica, oggi ci dici che ti candidi, no?
No, mi hai detto che volevi il collegamento con la trasmissione del direttore, io mi sono vestito di conseguenza. Scusate.
No, perché ti vedo sempre vestito da ultra, bandiere, tamburi, felpe. Quanto hai investito? Allo stadio. Ciao Claudio, al di là delle battute, ciao. Ci tenevo a rubarti 5 minuti, non pensavo fossi a Torino stamattina, ma...
Improvvisatina. Vedi che ti ho portato spallettone, giuntolone.
Hai portato tutto e tu. Dai, fammi il punto. Io non c'ero, non abbiamo raccontato nulla. Fammi il punto, 5 minuti e poi ti lascio, dai.
Beh, a un certo punto, all'allenamento aperto da Continassa, da lontano parte il Toto Figura. Ma chi è quel signore che si muove un po' così, fa tutte... Vabbè, quelli sono i classici.
Ah, vedi che però sotto ce l'hai la camicia, la maglia della Juve. No, tu non puoi stare senza un marchio ufficiale Juventus.
Polo.
Ok, io pensavo fosse Santarelli da lontano. Ho detto, però non potrà essere lui. Era pelato.
Perché quel movimento lì, hai capito, a forma di Sparviero, un po' spallettone. Allora, è spallettone! Allora, ma Allegri dove? Allegri è lontano, è dietro. Ma dai, adesso si avvicina. È stretta di mano, è chiaro. E poi questi sono rimasti a parlare.
È andato proprio così, Claudio, è vero, è andata proprio così. Poi si sono fatti portare la panchina.
Sì,
si sono abbracciati. No.
Poi l'immagine, Giuntoli e Spalletti sulla panchina della Continassa che chiacchierano, è meravigliosa.
Cioè, mancava De Laurentiis a quel punto.
Io immagino infatti la conversazione, ma tu la clausola gliel'hai data poi Aurelio? No, ma tu sei andato via gratis o c'eri?
Come hai fatto tu a prendere tutti i soldi? Perché io gli devo dare ancora una...
Esatto.
Senti, quante videocassette hai comprato dei film di
ma guarda,
di De Laurentiis?
Guarda che tu stai scherzando, ma vicino a me c'erano un paio di tifosi, di cui uno con macchina fotografica.
Ti ho visto, quello che ci ha passato le informazioni, perché sai che noi ufficialmente...
Che leggeva il labiale a distanza di 70 metri. Mi dice, ma guarda che gli ha detto, ma dai, ma smettila.
È vero, dovremmo contattarlo, non ci ho pensato, perché ti ho visto, ti sono venuto a salutare, ho detto, dai, facciamo questa improvvisata.
Io non sono mai riuscito a leggere il labiale neanche a un metro. C'è gente che a 70 metri capisce cosa sta dicendo una persona.
Esatto, a volte quando parlano certi giocatori non capiscono neanche quello che dicono, neanche certi giornalisti quando fanno polemiche gratuite. Senti, che bello, hai raccontato esattamente quello che è capitato all'inizio dell'allenamento. Poi si
Però,
sono parlati.
Sai cosa dimostra questo?
Sì,
Antonio?
Dimmelo.
Dimostra quello che noi raccontiamo sempre noi, che la gente magari pensa che ieri siamo nemici, oggi siamo amici. Ragazzi, fa parte dei ruoli. Cioè,
me l'ha spiegato Ceccarini adesso... all'inizio, il direttore di tutto mercato web che conosciamo, che conosci molto bene. Ha detto: ma l'anno scorso erano ruoli da allenatori, antagonisti, scudetto. E quindi
è stata la prima volta che è arrivato Sarri allo stadio e me l'hanno presentato. Che io l'anno prima gli avevo detto le peggio cose in diretta.
E lui cosa ti ha detto?
Si è messo a ridere, dai, cosa che mi dica?
Certo. Senti, mi parli degli abbracci, le strette di mano di chi con Spalletti? Perché io ne ho vista qualcuna. L'abbraccio con Szczęsny. Ho detto, mi convoca Szczęsny, poi rischiamo la squalifica. No,
io mi soffermerei su un'altra cosa più interessante, perché ho visto, ho notato, che quando... Perché Ken ha fatto questi esercizi particolari alla fine, si è beccato pure la reprimenda di Allegri, no? Quando gli ha detto, ma se sei uno contro cinque, passa la palla!
Ha fatto così, io non ce l'ho già più.
Io il livornese non lo so fare, ci vorrebbe Santarelli. Però poi alla fine, uscendo, è rimasto a parlare tipo 10 minuti con Spalletti, Ken.
Eccolo lì, noi ne abbiamo parlato, ce l'ha detto Camillo, ce l'hanno ricordato in tanti. Quindi?
E quindi Spalletti gli avrà detto, però se non passi la palla, poi non è che ti posso portare in nazionale.
Però ha fatto gol, vero? Parlaci un po' della partitella. Dici cosa è successo.
La cosa interessante, secondo me, così andiamo a sfatare l'ultima delle leggende metropolitane, che abbiamo un allenatore che non fa gli allenamenti, non prepara le partite.
Che mette i giocatori nelle posizioni sbagliate, mi hanno scritto.
Sì, e a caso più che altro. Infatti ha fatto fare un bel 3-5-2 ai titolari contro un bel 4-3-3 a quelli che secondo me rappresentavano lo Sassuolo. E quindi oggi stava già facendo da tattico una prova per sovrapporre e per contrapporre soprattutto la formazione di sabato a Sassuolo.
Mi scrivono da casa, chi ha messo Paolino, io lo giro Zuliani, nella posizione di Berardi? Chi controllerà Berardi?
Ma secondo me non vorrei... Allora, oggi c'era Fagioli, però io ho una mezza idea che Mirettone ancora possa fare comodo per andare a disturbare lì quando parte l'azione.
E questa è un'idea. Io ho detto che la contrapposizione dei due oggi se la sarebbe meritato di più Fagioli il posto, sì, per quello che ho visto. E proprio per questo dico, quando non vediamo è solo una deduzione.
Miretti, però hai visto Miretti come mi è cresciuto molto, sì, molto soprattutto molto nell'ultima partita con la Lazio. E allora probabilmente quest'anno i due ragazzi, che difficilmente vedremo insieme titolari, bravo, hanno questo destino. Magari Miretti parte nel primo tempo e Fagioli gioca al secondo. Al momento ha sempre fatto così, più o meno.
Visto che tu li hai visti tutti, quelli che citerò, no, ti sto dando del vecchio che non sei, perché siamo uguali. Vabbè, sai, 50 presenze, dimmi, 50 presenze da giovane le hanno fatte Borel, Buso,
Farfallino, Borel.
Sì, Farfallino e Ken. Così, cioè giocatori che...
No, non mi vorrei mica portare sulla fatto più presenze di Del Piero la sua età, eh.
Hanno fatto più presenze di Del Piero, no, l'ho letto, sì, ho ieri
capito,
questa cosa.
Ho capito, però la sua età Del Piero forse aveva anche già vinto qualcosa.
Esatto, dai, cancelliamo questa, un file, buttiamolo
via. Va bene che siamo partiti con l'estate a 40 gradi dove UEA ci ha detto che Locatelli è Pirlo, però insomma stiamo tranquilli.
Senti Claudio, interessante questo collegamento, stiamo per arrivare alla fine.
No, Magnanelli, la cosa interessante è che mi sono girato un po' i tifosi che guardavano l'allenamento, Antoine.
Sì, dimmi dei tifosi che mi interessano.
E ti dico che il mio partito di andiamo a prendercelo, andiamo a rubarlo, andiamo a riconquistarlo, sta crescendo. Iniziano a crederci tutti allo scudo.
Vedi che entri in politica? Quindi tu sei il partito dello scudetto.
Io sono il partito del andiamo a rubarlo.
Andiamo a rubare lo scudetto, ok.
Esattamente.
Come si può rubare lo scudetto come piace a te? Che così fai arrabbiare tanti che adesso ci stanno seguendo.
È molto semplice, innanzitutto bisogna vincerlo.
Strategia. la strategia. Adesso siamo secondi, dietro l'Inter. Non abbiamo
la strategia
le... Fammi
è,
vedere rubato, i sorpassi.
Dopo aver rubato con il Bologna e aver rubato con la Lazio, la strategia finale sarà quella di rubare a febbraio nel derby d'Italia a San Siro. A mani basse, tra l'altro, con un rigore inesistente al 97esimo.
Ok. Il signore che vedete inquadrato è Claudio Zuliani, in giacca e polo della Juventus sotto.
Stare attento perché c'ho dietro i camionisti, non vorrei mai che...
No, non ti chiedo dove sei, dove ti sei fermato.
Autogrill. Mi sono fermato autogrill dove ci sono dei tavoli e una copertura anche perché piove.
Ah, ho capito. Allora, buon appetito. Allora, scenderà in politica, ci dirà lui quando, il partito del rubiamo lo scudetto.
No, è già fatto, andiamo a rubarlo.
Andiamo a rubarlo. Io invece stamattina mi è venuto in mente, andiamo a comandare quel ritornello di qualche estate fa.
Io infatti, ma scimmiottando quella canzone, però l'ho attualizzata sulla nostra realtà quotidiana, è diventato andiamo a rubarlo.
Senti... non c'erano quelli che non c'erano, chi si è fatto male, Alexandro, Rabiot, non c'erano gli altri due, Nicolò Sicavì.
Non ti dico, no, non ti dico quando è uscito fatto. Alessandro per infortunio.
Cosa hanno detto i tifosi?
O cosa no, non te lo dico.
No, nella chat io l'ho detto cosa ho scritto. Forse una buona notizia. No, qualcuno ha scritto, non il direttore.
Sì,
ti chiedo...
Ci mancava solo la Ola e avevamo fatto tutto.
No, ti chiedo se secondo te è plausibile l'assenza contemporanea in una delle prossime due partite di entrambi i super bomber, come li chiamo io. Non i gemelli del gol. Cioè Vlahovic e Chiesa.
Secondo me è più plausibile che a Sassuolo possa magari riposare Vlahovic e giocare Ken dall'inizio.
Perfetto, e come vedete, tassello dopo tassello, noi siamo tutti fedeli tifosi e seguiamo le orme del nostro partito, rubiamo lo scudetto, andiamocela a prendere.
Senti, so che c'è il direttorone, sta arrivando?
Sai che io mi sono già alzato, mi ha telefonato in diretta e dice che sta arrivando. Sta suonando qualcuno, vuol dire anche
allora,
che abbiamo finito.
Allora digli quando entra, se anche lui è per andiamo a rubarlo, dai.
Ok, va bene.
Se capisce la battuta, perché magari la interpreta male.
No, io spiego sempre, anche Claudio Zuliani, tranquilli a casa, chi ne è, tranquillo, nessuna plusvalenza di pensiero da parte del nostro Claudio Zuliani, che lasciamo all'autogrill perché adesso arriva il primo, il secondo, il terzo del menù da 6,99. Ciao Claudio, grazie per questo bel collegamento divertente, come sempre, ma efficace, perché ci hai dato pepe. Fuori Vlahovic, dentro Ken, secondo il nostro Claudio Zuliani.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio,
14:36, abbiamo 24 minuti ancora di trasmissione, aspettando il direttore Luciano Moggi, che mi ha comunicato un'oretta fa che sarebbe venuto in trasmissione. Secondo me, arriverà sicuramente. e vedremo quanto tempo. Però intanto mi incuriosisce cosa ci dice il nostro mister da Pinerolo, Teo da Pinerolo, sempre molto attento. Adesso, dopo tutto quello che è stato detto, scritto, noi facciamo il nostro mestiere, adesso che non diventi colpa nostra il fatto che abbiamo ipotizzato, hanno ipotizzato, cioè sono professionisti, devi provare due squadre, provi due atteggiamenti, sai come lavora il Sassuolo, il Sassuolo sa come lavori tu, e poi potrebbe essere la Juve che gioca a 4 e loro giocheranno a 3, sono gli imprevisti di giornata, il cambio menù. Ora, se io fossi Dionisi, giocherei col 4-2-3-1. Allora, io devo capire come una squadra possa cambiare improvvisamente, non lo dico per Teo, allenatore mister, sono d'accordo, ma certamente saprei, a maggior ragione, ascoltasse Radio Bianconera o ascoltasse o vedesse un po' i reportage degli allenamenti, perché sicuramente gli arrivano le informazioni, cosa potrei variare in pochi giorni, cioè mi adatto alla squadra o loro si devono adattare a noi? Questo è il solito dilemma, tanto per essere chiari. Io ci vedo una mentalità diversa nella Juventus. Maggiore intensità, questo è vero, ma l'intensità nell'andare dalla propria posizione, dalle proprie certezze, andare, partire insieme verso l'avversario per cercare di chiudergli la maggior parte di linea, le linee di passaggio degli avversari. Si conoscono le caratteristiche dei giocatori. Claudio ci diceva forse un Chiesa Ken sabato, ricordo intanto un'ora prima davanti all'ingresso, lo stadio è anche più piccolo, quello di Reggio Emilia, quindi sarò lì ad aspettare, farò delle dirette da fuori lo stadio, quindi anche qualcosa prima dell'oretta, visto che arrivo prima a Reggio Emilia, per chi vorrà conoscermi, per chi vorrà intervenire, farsi intervistare, fare qualche bel video, raccontarci un po' di juventinità. Questa è Radio Bianconera, presente ovunque, quest'anno anche in tutte le trasferte. Io penso che la Juventus debba, dopo aver cambiato questa mentalità, debba dimostrare di aver veramente voglia di mangiarsi la partita, di mangiarsi il campo, e nella propria zona ogni giocatore di far meglio, di provare a far meglio del proprio avversario. Devi mettere in affanno loro, devi farti inseguire loro, devi muoverti meglio di loro, con e senza palla. Poi certo, devi buttarla dentro, perché se le sbagli e una volta inciampi, e se Bremer esce male, se dai un pallone, con la Lazio ci siamo fatti più male da soli che non per meriti loro, nella circostanza del gol. Tanto per essere chiari. Mi dice Manuel che ci sono molti vocali, allora aspettando, speriamo, il direttore Luciano Moggi, vocali, messaggi per chi vuole scrivere.
Ciao Antonio Biagio, ho mandato un audio anche ieri che non è andato.
Scusa,
per quanto riguarda l'ultra della Juve che è intervenuto l'altro giorno, sì, e altri che intervengono, quando sento dire che chi è della curva ama la Juve, ci mette passione, la Juve è tutto, mentre gli altri sembra che vanno allo stadio, chi fa tot chilometri spende dei soldi e del tempo solo così, ci vado trovato a guardare la Juve perché non ho niente da fare. Io penso che chi va anche in tribuna ci mette amore, passione e tempo.
Assolutamente.
Quindi
su queste
non
ragioni
è solo chi è in curva che ama la Juve, ma anche gli altri, perché ognuno ama a proprio modo. Io sono uno di quelli che va in tribuna e non è che non ho passione o non amo
la Juve. Lo amo meno.
Ma non più di loro, ma neanche meno di quando ci mettono passione e amore loro. Tengo a precisare questa cosa perché ogni volta che sento uno della curva, quell'altri sembrano i pinguini e quell'altro è così. Cioè, ognuno
anche no,
che faccia il tifo a modo suo senza dare fastidio ad altri.
Senza giudicare altri più che dare fastidio. E io penso che il tifo attivo a favore sia un tifo importante, fondamentale anche per la squadra. Hai perfettamente ragione. Rettificherò anch'io nella presa di posizione. Io a volte ascolto, non è che mi disinteresso di cosa dicono, ascolto interamente, spesso già su altre faccende faccio un po' il PM, il GIP, il GUP, e quindi ogni tanto preferisco mettermi in posizione d'ascolto, ok? però effettivamente su questo punto hai ragione, e non lo dico di facciata. Io penso di interpretare il loro messaggio in questi termini, e onestamente lo chiedo anche un po' al tifoso. Mi conoscete, anch'io non sono uno che sbarella, però lo stadio, raccontare la Juve, mi piace raccontarlo più in questo modo, così come facevo sulle reti Mediaset da tifoso, che in maniera un po' politicamente corretto, che poi non vedo neanche nei canali nazionali e di Stato, no? Perché poi la polemica alla Juve la fanno tutti molto facilmente. Quindi direi, potrei anche trasmettere la partita su Rai 1, sarei più equilibrato di tanti altri, togliendo magari le sfumature. È anche vero che, a mio avviso, il tifoso deve comportarsi come meglio crede, però deve passare anche un messaggio, che l'incitamento deve esserci. Io vedo che quelli che non sono pinguini, no, non li definisco pinguini, ma non vorrei entrare in questa diatriba, spesso con Allegri in panchina, ma potrebbe esserci chiunque, al primo problema, dopo 10 minuti, ci si affossa. Però... cioè, un po' come quelli che vanno via prima per arrivare prima a casa, perché hanno dei doveri familiari, dei doveri lavorativi e distanze da percorrere, come mi stai ricordando tu. Però soprattutto dico, il tifo organizzato, il tifo dovrebbe diventare un po' più organizzato in tutti i settori dello stadio. Ecco, quindi non metterei quelli della curva nella tribuna, non mischierei così. Ognuno segue la partita, però anch'io, che sono sempre stato un po' più pinguino rispetto ad altri, allo stadio ho capito che raccontare la Juve o d'essere meno pinguino, in maniera non dispregiativa, sto parlando oltretutto di me, mi ha aiutato a stare vicino a qualcuno che mi aiutava a entusiasmarmi un po' di più, a fare un po' più di cacciara, che vuol dire tifare a favore, non contro, perché vediamo anche in tribuna bisticciare poi il pinguino come me, silenzioso, quando arrivano i 20 tifosi di altre squadre che stanno per vincere lo scudetto, che ti battono per la prima volta, quelli si fanno sentire. Allora non è solo l'indossare una maglietta, ma è anche un modo per non farlo diventare un teatro, perché a teatro non si portano le bandiere, ma allo stadio le bandiere si dovrebbero portare. Mentre sventoli, dovresti anche gridare non bu o vaffa o quello o quell'altro all'avversario, ma incitare, dai, Ken, non sbagliare. Cioè, ci sta un po' di tutto. Le corride erano anche un po' queste. Più che mettere la musica, più che mettere degli sbandieratori per 3 minuti e 47 secondi, più che stare zitti, perché la squadra non si gasa. Quindi l'invito è, andiamoci sempre noi con la nostra maglietta. Io in tribuna non posso entrare, lo faccio per una dignità professionale, ho portato quella di Radio Bianconera domenica, non vado in giacca e cravatta, però vado neanche con le borchie, non vado con i bastoni, con i coltelli per insultare, ma voglio essere rispettato anch'io. Quindi mi faccio rispettare facendo sentire di più il mio appoggio alla Juventus. Vocale. Aspettando Luciano.
Antonio, e ciao ai ragazzi, ciao. In regia, facciamoci due risate. Probabilmente il CDA ha posposto
l'approvazione del bilancio,
l'assemblea, per essere certo che le correzioni a matita fossero invisibili.
Si è fatto anche la gag il nostro amico, che ringrazio per avermi portato la statuina mobile della regina. Eugenio. È interessante, è ironico il giusto, ma ripeto, immaginate voi andare a firmare quest'anno il primo bilancio post grane che ci sono state. Le leggo attentamente, approfondisco il tema e prima di firmare chiedo ulteriore consulenza, perché non vorrei trovarmi con una settimana di squalifica o sotto i riflettori per qualcosa di anomalo eventualmente. Vocale.
Buongiorno a tutti, Samuele da Catania. Volevo chiedervi Vlahovic, si parlava che quest'estate Vlahovic non era da Juve, Vlahovic di qua Vlaovic,
non l'abbiamo
ma,
detto qui
si preferiva quasi quasi Lukaku a Dusan. Invece Dusan a suon di gol e a suon comunque di giocate sta facendo le credere tutto il popolo bianconero, penso comunque pure a voi. Cosa ne pensate? Cioè, abbiamo bisogno di un sostituto di Vlaovic, cioè nel senso di vendere Vlaovic e prendere un altro attaccante? Beh, io non penso, perché secondo me Vlaovic è uno degli attaccanti più forti che c'è, considerando anche l'età.
Ricordiamolo anche ai tifosi, perché erano più i tifosi che dicevano vendiamolo, sto brocco, non hai fondamentali, non stoppa un pallone. Cos'è cambiato? È che sta meglio, non ha più la pubalgia, quindi il pallone, la gamba la muove un po' meglio e il pallone si ferma un po' meglio. Poi il destro è il suo punto, piede debole, ma però intanto me ne ha fatti due col destro, intanto segna di più, intanto vediamo come vanno anche gli altri. Per il direttore Moggi, a me sembra una presa in giro questa, non sarebbe un'idea Zeman alla next gen, Maurizio? Se me la spieghi meglio gliela pongo prima di farmi mandare a stendere dallo stesso Moggi. Per vedere una nuova mentalità non basta un tempo a Udine, sono d'accordo, mezz'oretta con la Lazio, sono d'accordo. Vediamo a fine andata come siamo messi, quindi stai dicendo esattamente quello che ha detto Allegri, vediamo a dicembre. Tanto per essere chiari, ne abbiamo parlato anche in questi giorni. Altro vocale.
Ma a casa direttore, ma anche partendo, direttore da Aspetta.
Stanno suonando.
Ma per quale motivo io dovrei lasciare in panca Chiesa e Dusan, che hanno comunque bisogno, tra virgolette, di perfezionare l'intesa?
Qui siamo nel mare.
Per quale motivo? E per quale motivo dovrei vendere Ken? Per quale motivo? In prospettiva io sto parlando,
Allora, intanto mi fa piacere. Ah, perché scrive, cioè ci ha mandato il vocale dalla Spezia? È al mare lui a quest'ora, sta fumando la sua sigarettina. Intanto ho sentito squillare. Allora Manuel, lasciami pure, anzi, manda un altro vocale. No, aspetta, aspetta, do prima la risposta. No, noi di che non abbiamo detto da vendere, assolutamente. Uno. Due. Perché? Beh, non penso che possano giocare tutte le partite titolari dal primo minuto, tutte e due insieme, i nostri Chiesa Super Bomber, come li chiamo io, ok? Un'alternanza ci potrebbe stare. Io vi dico, Zuliani è per Ken al posto di Vlaovic. Io vi dico che invece potrei anche vedere la doppia coppia diversa nelle due partite. Inizialmente. Ho l'aggiunta di un attaccante. Ken in trasferta col Sassuolo lo vedo bene. E deve avere un po' di chance, e avrà qualche chance in più, non figlie della richiesta di Spalletti, ma la volontà forse di mischiare ogni tanto anche il reparto offensivo e far rifiatare qualcuno. Così Allegri simula la sfida col Sassuolo in allenamento, riprende anche Bianconera News, lo vedete, in primo piano, messe tutte insieme, vi fate una vostra idea e poi capiremo bene che cosa ci avranno detto queste giornate che ci porteranno a Juve, a Sassuolo Juve di sabato alle 18. Vocale.
Lo volevo sapere, ma la presenza della curva allo stadio in ritorno sarà fisso? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, ma quel difensore Facundo Gonzalez è rimasto alla Juventus? Se sì, dove gioca? Nell'Under 23? Terza domanda, Pogba, che notizie avete? Toni Napoli.
Allora, Toni da Napoli, tante domande, parto da quella di Pogba.
In conferenza a tre non te le farebbero mai fare.
In conferenza non ce le fanno fare le domande, però vedo il personaggio pubblico della giornata. Non prendere il vizio, vi riporto quello che è. Buongiorno a tutti. Qui è un'invasione. Buongiorno direttore. Sono il direttore, le ho lasciato la poltrona. Le ho messo un microfono lì, che lei sta spostando giustamente, perché succede un po' di tutto in questa diretta. Bene, buongiorno, si presenti.
Buongiorno, no,
per i provini.
Lei 1, 2, 3, Moggi Luciano,
professione?
Fatti l'affari tua, dai, andiamo avanti.
Buongiorno direttore, ma che piacere, io ho risposto in diretta perché ho detto adesso mi dirà che non potrà venire. Partiamo subito con l'allenamento di
stamattina. Ho mai fatto una cosa del genere.
No, assolutamente, 14:51, abbiamo ancora 9 minuti di trasmissione. Dai. E poi un caffè offerto da Manuel.
Meno male.
Quali sono le verità nascoste di oggi? perché ho visto Spalletti all'allenamento. Io arrivo dalla Continassa, c'è Spalletti, c'era Giuntoli, ha parlato con Allegri. L'anno scorso non si scambiava neanche il saluto. Ma esistono i miracoli nel mondo del calcio.
Sì, esistono i miracoli. Devo dire che ieri sera sono stati fatti dei passi avanti molto importanti che tu non, sei tenuto, sei tenuto a conoscere.
Io voglio bisticciare con lei oggi. Cosa è successo ieri sera in un ristorante in centro a Torino dove Paolino non è stato invitato?
No, Paolino, ma quando ti avevo invitato? Per invitarti, praticamente, te lo devo dire prima. Lì appunto, è stata una cosa improvvisa. Praticamente,
lei chi ha incontrato ieri sera?
No, detto, mi incuriosisce. No, nessuno. Abbiamo incontrato, per esempio, che ne so io, Marco Masini e Panariello. Questo
ma dove era lei? No.
Ma che ti importa? Ah, andiamo avanti con
andiamo
il
avanti,
calcio.
Parliamo di Juve.
Allora, no, siccome Panariello è un tifoso del Milan,
sì,
soffriva molto per la partita per lo 0-0 del Milan, ha parlato bene della Juventus, ha detto che è una squadra che potrebbe anche vincere il campionato.
Lei ci crede, direttore? Perché me lo stanno chiedendo a casa, appena annunciato che sarebbe venuto.
No, parlando seriamente, devo dire una cosa. Che la Juventus ha una chance importante di poter arrivare nei quattro. Competitiva non mi sembra il caso di dirlo, nonostante che abbia una settimana direi abbastanza libera quando il calcio diventa più faticoso. Per cui il problema di fondo è che la Juve può anche arrivare nei quattro e deve arrivare nei quattro. La squadra è buona. C'è qualche giocatore magari che è fuori posto nella squadra, ma non per colpa dell'allenatore, è per colpa delle caratteristiche proprie che si assommano. Però complessivamente direi che è una squadra che può competere almeno per il quarto posto, se non per il terzo.
Stamattina non erano presenti all'allenamento, poi se avete domande per il direttore, io aggiorno subito la nostra messaggistica, 10 minuti. Salve direttore, cosa ne pensa del rinvio bilancio Juve per la seconda decade di novembre? Potrebbe essere dovuto all'imminente decisione di Pogba, Severino da Catanzaro, che segue solo quando...
Sicuramente ci sono delle cose che danno una situazione e devono essere decise nella maniera migliore. Per cui il problema di rimandare non è un problema importante, è un problema praticamente di aggiornare nel modo migliore le cose.
Secondo la tua esperienza, la Juve interverrà a gennaio per il centrocampista? Thuram Junior?
No. Neanche
se risparmia l'ingaggio di Pogba?
Ma questo è un discorso diverso, bisogna vedere poi come vanno le cose, come va la classifica, e da qui a gennaio non si possono fare pronostici. Diciamo che la Juve, secondo me, può essere competitiva per entrare in Champions, e questo è già un fatto importante per la Juve.
Tema bellissimo, bellissimo, grazie direttore per essere venuto, perché stanno apprezzando. Noi oggi abbiamo parlato anche dei tifosi da curva, domenica c'è stata una presenza massiccia fuori dallo stadio, il famoso problema bandiere sì, tamburi sì, no, autorizzazioni.
Lo sai che c'è una cosa che praticamente stride e contrasta sull'opinione dei tifosi, perché tutti dicono che la Juve gioca male.
Poi basta
che faccia una partita come quella fatta con la Lazio per ridimensionare queste cose che sostanzialmente non hanno ragione di essere.
Come ha giocato la Juve contro la Lazio? Come ha giocato la Lazio contro la Juve?
Allora,
lo chiedo a te.
La Juve contro la Lazio ha giocato bene, perché è stata praticamente una partita in cui la Lazio, venendo dalla vittoria di
Napoli,
si era montata la testa ed era venuta qui a fare la partita. E siccome fare la partita con la Juventus diventa pericoloso, perché se lasci i corridoi c'entrano. La Juventus ha fatto una delle migliori partite e ha fatto anche dei gol.
Il sarrismo esiste? È mai esistito?
Ma sì, fino a che ci sono i portieri che segnano gol all'ultimo secondo.
Che spettacolo!
Quello è stato bello.
Ti ha ricordato Rampulla? Rampulla l'aveva fatto, la Juve l'aveva fatto prima.
Rampulla ha fatto quello, ma ha fatto anche delle stupidaggini facendosi fare dei gol praticamente. Per cui
pensando di essere un attaccante. Mi ricordo un po' di polemiche.
No, polemiche, soprattutto una volta, per esempio, Rampulla in una partita amichevole cercò di scartare l'avversario.
Come si fa adesso però? Lui era
perse il pallone, l'avversario fece gol e lui non giocò più in prima squadra.
È semplice. Chi decise in quel caso lì?
Chiedo l'allenatore.
Credo l'allenatore. È bellissimo. Domanda sui tifosi. Luciano, ai tuoi tempi, il rapporto con i tifosi com'era e come dovrebbe tornare ad essere eventualmente?
Ma io il rapporto con i tifosi ho sempre avuto buono, anche perché ho sempre detto ai tifosi: attenzione, voi avete dalla società un qualcosa che riguarda i biglietti a maggio. Se rompete, se date fastidio, vi tolgo anche quelli. Quindi datevi una regolata, e con me sono stati sempre buoni, anche perché con la Juventus si vinceva, quindi era difficile,
era
essere
più facile
cattivi.
Stare buoni.
Però io l'ho fatto in tutte le società, persino a Napoli, e ho sempre avuto gli stessi risultati. La disciplina dei tifosi.
La disciplina dei tifosi. Verso cosa si va incontro? Perché i tifosi si lamentano, quello avversario è più agevolato a venire anche allo stadium, cioè vediamo quelli della Lazio, del Paris Saint-Germain, quello della Juve non può portare dentro la bandiera anche se ha uno...
questo praticamente probabilmente deve essere un qualcosa rivisto, perché il calcio è folklore,
è un po' folklore anche, sono d'accordo,
e quindi i tifosi non devono essere limitati, però nella maniera giusta, perché se dai un dito a un tifoso ti prende anche il braccio e allora lì non va più bene. Se c'è praticamente qualcosa che disciplina, può essere che ci sia un'apertura.
Allora, dicono che il microfono copre la bellezza del personaggio.
Questo lo so, ma io lo faccio esatto. Apposta, perché è inutile. Mi sono pure truccato oggi, ragazzi.
Assolutamente, no. Assolutamente. Sì, ma cosa è successo ieri sera, chiede Andrea da Savona.
Beh, devo dire che anche Panariello è stato molto bravo, ha fatto sorridere tutti.
Ah, ma sei andato allo spettacolo di Panariello?
No, io lo sapevo già, senza spettacolo, stavo solo a cena.
Oh. Ah, solo a cena, ho capito.
Però mi sono immaginato lo spettacolo, praticamente tutta la gente ad applaudire. Questo.
Domanda, direttore, guardando il suo ex spogliatoio e lo spogliatoio attuale della Juve, che differenze e che analogie ci sono?
No, un momento, questo, passiamo a un'altra domanda. Lì c'erano altri campioni che praticamente erano tutti i capitani delle varie nazionali, la nazionale italiana, la nazionale francese, la nazionale tedesca, la nazionale brasiliana, argentina, quindi voglio dire c'era tutto e di più, tant'è che Zlatan Ibrahimovic, che giocava nella nazionale svedese a quei tempi, diceva in un documentario di Netflix che quando lui entrava nello spogliatoio gli sembrava di essere alla PlayStation, e questo praticamente detto da un giocatore te la racconta tutto.
Allora, ti faccio vedere il diritto di emozione, che come l'ho definito io, stamattina questo allenamento, i tifosi presenti all'allenamento. Due domande. Uno, a bordo campo, appunto, giunto, cioè sembrava un piccolo pezzo di Napoli che parlasse con Allegri.
È vero.
E poi McKennie, mi chiedono a casa, puoi chiedere al direttore Moggi, McKennie titolare, dopo che era stato messo fuori rosa, non si rischia di bruciare un investimento come UEA invece?
Ma UEA deve essere pronto per fare quello che dice l'allenatore, soprattutto ricoprire la parte di campo che gli viene assegnata. È un giovane, ci vuole un po' di tempo per addestrarlo e ci vuole un po' di tempo per entrare nell'ambiente della Juventus. Questo è quello che sostanzialmente viene richiesto a UEA, che ha qualità e sicuramente poi si farà valere nel futuro.
La domanda di oggi era, poi abbiamo finito il nostro tempo e dicono due direttori insieme, chi è più importante? E lasciamo la risposta agli amici a casa.
Sì, lasciamo la risposta. Lasciamo. Io
che non... grande direttore, parlando di te in questo caso, ritorna alla Juventus, grande Moggi, Alessandro da Pordenone, non c'erano i due attaccanti, come mai quest'anno funzionano alla grande?
Lì andiamoci,
Chiesa,
lì andiamo,
ecco,
andiamoci
spiegaci
piano,
e poi salutiamo,
perché altrimenti qui facciamo fatica a capire i tifosi. Allora, con il Bologna c'era veramente uno scoramento generale, perché la Juventus a fatica aveva pareggiato 1-1 con la Lazio, entusiasmo fino alle stelle, entusiasmo perché sono due partite diverse. Nella prima si è chiusa la squadra avversaria, il Bologna, dopo aver segnato. E la Juventus fa fatica a fare la partita, perché quando tu sei in svantaggio devi fare la partita, rischi anche di subire il secondo gol. Quando invece viene fuori la Lazio, che è entusiasmata dalla vittoria di Napoli, viene a Torino a fare la partita e si apre praticamente, perché i giocatori della Lazio sono giocatori importanti tecnicamente, tipo Luis Alberto, eccetera. Ecco, quando si aprono, la Juventus è nel centro di quello che vorrebbe. Cioè, per aprire i parchi è una squadra adattissima a partire in ripartenza e fare gol.
Direttore, 15:01, tu sei stato di parola.
Puntuale. No, io sono puntuale.
Sei stato di parola, sei venuto. Quattro partite prima della sosta: Sassuolo, Lecce, Atalanta, Toro. Quanti punti può fare la Juventus? Deve fare.
Quattro partite sarebbero 12, se ne fa 8 già fa bene.
Farne almeno 8. Sei un po' avaro perché metti le mani avanti o rispetti la tabella di Allegri?
No, io rispetto anche il derby, che sarà un derby molto più difficile quest'anno con il Toro, perché il Toro praticamente è più potente davanti, con Zapata, è messo meglio a centrocampo e poi hanno un anno in più praticamente quei giocatori che l'anno scorso sono venuti nuovi, quindi l'amministra meglio Juric e di conseguenza sarà un derby molto ma molto difficile. Poi il resto, certamente, se mi parli del Lecce, io ti dico che la Juventus è favorita, ma bisogna che quella partita occorre che sia affrontata con carattere, perché non è una partita facile, anche se sembra una partita alla portata della Juve. Quindi ci sono, il Sassuolo è indecifrabile, perché il Sassuolo è una squadra che attacca e dovrebbe adattarsi proprio a noi, alla Juventus, perché attaccando lascia dei varchi nei quali la Juventus può inserirsi. Quindi quella potrebbe essere una partita facile, o meglio, una partita accessibile. Quella con il Lecce da attenzionare nella maniera migliore, perché
qual
Lecce
è la più difficile? Quella con l'Atalanta?
Il derby.
Il derby? No, addirittura
no,
il
derby. Con l'Atalanta di ora, poi dopo magari potrà migliorare.
Sicuro.
Io però ho visto
senza Scamacca per un mese l'Atalanta.
Ma anche con Scamacca. Se non ha più il centrocampo di una volta, non ha più la difesa di una volta, al povero mister Gasperini tutti gli anni tocca cambiare perché gli danno giocatori nuovi e lui deve cominciare da zero tutti gli anni. Adesso, vista la partita di Firenze, dove l'Atalanta ha perso e poteva perdere anche con maggiore, anche con qualche gol in più, io dico che la Juventus può essere data favorita perché ha nella squadra un qualcuno tipo importante Vlahovic. Se Vlahovic mantiene la forma che ha mostrato in queste prime giornate, Vlahovic potrebbe essere l'uomo che potrebbe dire qualcosa anche nella classifica dei cannonieri.
Sì, qualcosa di più sta facendo vedere. Direttore, lei è mai stato convocato ufficialmente? Era lei che convocava?
No, io non sono stato convocato.
E allora ti convoca il direttore di Radio Bianconera perché sì. Torna il derby giornalisti allo Sporting di Torino. Giovedì 5 ottobre, io sono il capitano della formazione bianconera, mi serve un direttore generale. Se lei accetta, io la invito ufficialmente, è una cosa che avrei voluto fare.
Ho già accettato.
Ha già accettato? Allora il direttore sarà presente al derby giornalisti, che speriamo di vincere anche quest'anno, a due giorni dalla vera stracittadina, veramente difficile. Direttore, mi raccomando, quel giorno
non dica giocare. Potrei anche giocare.
Incredibile. Giocare. Succede di tutto, il bello della diretta, ancor di più se c'è il direttore Luciano Moggi qui con noi. Grazie, a domani. Adesso l'ora della vecchia signora con Alberto Mauro. A domani, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.